Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Quando l'ultimo giorno di scuola, dell'ultimo anno di liceo, suona la campanella dell'ultima ora, tu sei convinto che quello sia l'ultimo secondo della tua adolescenza.
Comunque, se ti chiedi l'Arcadia, è facile.
L'Arcadia lo so, è facile. L'Arcadia lo sai che è un movimento, no? Un movimento vuoto. Poi bisognerebbe, secondo me, andarlo a ricercare nell'estetica e nella poetica, è chiaro, no?
Plutone rapisce Proserpina. Ento Alcei e Persefone Baedusa, Kai e Ia e Leucatrina Tre. Se l'amore,
amore. Ma io la magia di quella notte, come spesso succede nella vita, non l'ho più ritrovata.
Passiamo ad italiano, Molinari. Vorrei che ci parlassi di un grande poeta immortale che quest'anno abbiamo studiato con particolare attenzione, Giosuè Carducci.
Mi pare che il candidato abbia portato una tesina su un poeta.
Sì, le poesie di Alvaro Issa.
Si tratta di un poeta contemporaneo?
Contemporaneo del terzo mondo?
No, contemporaneo vivente.
No, basta! Questa è una vera e propria tortura, eh!
Ma scusi, cosa vuole? E soprattutto, chi è?
Ma come chi sono? L'ho preparato!
Zainet, Antonella Andriuolo e Caterina Mascolo.
Ciao a tutti.
Vi danno il benvenuto ad un nuovo appuntamento con i giovani reporter. Qui in studio con noi Ilaria, che frequenta Lettere Antiche alla Sapienza di Roma. Benvenuta Ilaria.
Grazie, ciao.
Maturità 2009, quali sorprese riserverà ai tanti coraggiosi che si apprestano ad affrontarla? Lo scopriremo subito dopo aver ascoltato la prima hit di oggi, Notte prima degli esami, di Antonello Venditti.
Zainet, la radio che fa scuola.
Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla. Come i pini di Roma, la vita non li spezza. Questa notte è ancora nostra. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Le bombe delle sei non fanno male, è solo il giorno che muore. È solo il giorno che muore. Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza. Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto. Stasera al solito posto, la luna sembra strana. Sarà che non ti vedo da una settimana. Maturità, t'avessi preso prima le mie mani sul tuo seno e fitto il tuo mistero e il tuo peccato originale come i tuoi calzoni americani. Non fermare, ti prego, le mie mani sulle tue cosce tese, chiuse come le chiese quando ti vuoi confessare. Notte prima degli esami, notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamma e di papà col biberon in mano, notte di nonna alla finestra, ma questa notte è ancora nostra. Notte di giovani attori, di pizze fredde e di calzoni, notte di sogni, di coppe e di campioni, notte di lacrime e preghiere. La matematica non sarà mai il mio mestiere. E gli aerei volano in alto tra New York e Mosca, ma questa notte è ancora nostra. Claudia, non tremare, non ti posso far male, se l'amore è amore. Si accendono le luci qui sul palco, ma quanti amici intorno, che viene voglia di cantare. Forse cambiati, certo un po' diversi, ma con la voglia ancora di cambiare. Se l'amore è amore, se l'amore è amore, se l'amore è amore, se l'amore è amore, se l'amore è amore.
E allora, Ilaria, dopo aver ascoltato questa canzone, la domanda sorge spontanea: com'è stata la tua notte prima degli esami?
Un po' come tutti, direi che è stato un momento topico, c'era l'agitazione veramente alle stelle. Nonostante noi siamo capitati in un momento che è stato considerato un po' da tutti come fortunato, ovvero il momento della commissione interna, in cui l'esame doveva essere più o meno, diciamo, una farsa, no? Però in realtà per me, nel mio caso almeno, non è stato così, perché i rapporti non erano dei migliori con tutti i professori, quindi insomma l'agitazione c'era. Però sai, devo dirti una cosa, il momento in cui sono arrivata lì e ho cominciato la prima prova, cambia tutto, cioè l'agitazione poi non c'è più, è il momento proprio di fare le cose che ci stanno. Cioè,
quindi
prova.
Un semplice tema, una versione, delle domande.
Esatto, un po' come una partita di calcio, no? Se uno vede che sono 90 minuti, la pensa così, no? È meglio.
Ed allora abbiamo iniziato quelli che sono a ricordare, quelle che sono appunto le memorie delle maturità trascorse, ed adesso andiamo però ad informarci su quella che sarà la maturità a venire, ovvero la maturità 2009, con l'aiuto della scheda preparata dalla nostra redazione. Ecco le date che creano qualche sussulto in tutti i ragazzi pronti per la maturità 2009. Il 25 giugno si terrà infatti la prima prova, il 26 la seconda, diversa e specifica per ogni tipologia di indirizzo, il 29 si concluderanno gli iscritti con la terza prova, una sorta di quiz con domanda risposta aperta riguardanti varie materie. Le novità di quest'anno? Ad esempio la severità promessa nei confronti di tutti coloro che si fossero trascinati qualche materia. Verranno infatti ammessi a sostenere l'esame solo gli studenti che avranno saldato i debiti alla fine dell'anno. Influente sarà poi anche il voto in condotta, diventerà discriminante in caso di bocciatura. Diamo allora il benvenuto a Palmira De Angelis, docente di lingua inglese presso il liceo Tullio Levi Civita e coautrice assieme a Federica Bellinati dell'Ultimo Banco, una raccolta di racconti proprio sulla vita scolastica. Benvenuta!
Grazie, grazie, buonasera.
Allora, volevo iniziare col chiederle, lei è coautrice di questo libro, appunto Ultimo Banco, che si sviluppa attorno a dei racconti aventi come un nucleo tematico proprio la scuola. Com'è nata l'idea di questo libro?
Beh, intanto come insegnanti ovviamente la scuola è il contesto in cui viviamo, lavoriamo, che amiamo, quindi e che comunque conosciamo meglio. Poi insomma, pensiamo che comunque la scuola rifletta l'evoluzione del paese e quindi ogni tanto un'immagine della scuola vada anche data. E poi in fondo insomma, cioè, è stato comunque anche il desiderio di scrivere, di cimentarci in una scrittura su argomenti che conosciamo lavoravamo molto bene.
E com'è la scuola vista dai professori? Cioè, c'è qualche aspetto magari che sfugge ai ragazzi, che i ragazzi non sanno apprezzare, no? O cogliere comunque?
Dunque, questo testo appunto che ho scritto con Federica Bellinati è una raccolta di racconti in cui i protagonisti sono insegnanti. Forse l'aspetto che sfugge è che gli insegnanti sono umani, esseri umani, con le loro debolezze, con i loro problemi, problemi che possono essere familiari, di qualsiasi tipo. E quindi ci si aspetta forse spesso dagli insegnanti sempre un atteggiamento di grande sicurezza, solidità, imparzialità. In realtà appunto tutti noi viviamo poi i problemi della società in cui viviamo, anche gli insegnanti.
E proprio per tornare a questo aspetto dell'umanizzazione dell'insegnante, noi oggi in puntata parliamo di maturità e può raccontarci quindi un aneddoto legato al suo di esame?
Al mio, quello che ho sostenuto io tantissimi anni fa?
Sì.
Ma il mio aneddoto, non lo so, forse la cosa più eclatante è che io ho passato tutto l'ultimo anno non studiando letteratura italiana, studiando invece storia dell'arte. Non mi ricordo più per quale motivo, forse per una voglia di andare controcorrente, di fare qualcosa di trasgressivo, diciamo, no? Cioè di fare qualcosa che non ci si aspettava da me. Poi alla fine fui fortunatissima perché il tema di storia dell'arte, uscì un tema di storia dell'arte molto interessante, io lo feci benissimo e fui l'unica praticamente a farlo benissimo perché nessun altro si era cimentato così tanto come me. E quindi alla fine diciamo ho un po' strappato un voto grazie ad una pigrizia che avevo avuto.
E invece parlando dell'esame di maturità di oggi, lei adesso sta preparando appunto i suoi ragazzi all'esame e in che modo lo sta facendo e quale consiglio potrebbe dare ai ragazzi, a tutti i maturandi?
Diciamo che il problema di questo nuovo esame è che dovendo portare tutte le materie e tutto il programma dell'anno diventa difficile poi avere un momento di revisione totale, di ripasso, quindi il consiglio che posso dare comunque è cominciare già da adesso un ripasso, una revisione anche delle cose fatte nel primo quadrimestre, perché i ragazzi poi sostanzialmente non sono abituati a questo. Negli anni precedenti lasciano da parte un po' quello che hanno studiato nel primo quadrimestre per concentrarsi sulle ultime cose, negli ultimi giorni, e invece con l'esame di Stato ci sono pochissimi giorni per passare dalla chiusura del programma ad un'interrogazione che verte su tutte e poi su tutte le materie, quindi lo studio, questo posso consigliare. Poi tutte le altre cose come cercare di essere riposati, cercare di mangiare bene, cercare di bere molto, credo che siano così dei corollari, ma sostanzialmente insomma di studiare strategicamente.
E per quanto riguarda le novità di quest'anno, mi sto riferendo all'aumento dei crediti formativi per quanto riguarda il curriculum scolastico e l'introduzione del voto di condotta che fa media. Qual è il suo giudizio su questi due aspetti?
Ma è come al solito, a scuola ci arrivano novità sempre un po' all'ultimo momento e ogni anno ci sono variazioni, non ci sono mai correzioni di tiro ma sempre aggiunte di cambiamenti, quindi anche per noi sarà una novità con cui ci dovremo confrontare. È ovvio che se cioè il voto di condotta che fa media significa che le medie si alzeranno tutte. Qui ogni scuola e ogni consiglio di classe dovrà decidere altri criteri per l'ammissione o non ammissione. Purtroppo patiremo quest'anno la novità, non credo che ci sarà una uniformità di atteggiamento nelle scuole italiane.
E allora un'ultima domanda, torniamo a parlare del libro, perché secondo lei un ragazzo dovrebbe leggerlo?
Beh, intanto è divertente, cioè, perlomeno mira ad essere divertente, specialmente gli ultimi racconti sono comici. Poi in realtà credo che si possa vedere appunto che gli insegnanti e gli studenti non sono su posti di una barricata, vivono la stessa vita quotidiana, le stesse mattine, si confrontano con gli stessi problemi e comunque è un testo che anche là dove gli accenti sono un po' farseschi è comunque molto radicato nella realtà, quindi non sempre la scuola viene descritta così come è veramente. Quindi questo credo che sia uno dei motivi per cui si potrebbe leggere.
E con queste ultime battute ringraziamo e salutiamo per essere stata qui con noi Palmira De Angelis, che ricordiamo è docente di lingua inglese presso il liceo Tullio Levi Civita, nonché coautrice assieme a Federica Bellinati de Ultimo Banco, una raccolta di racconti incentrata sulla vita scolastica. Grazie per essere stata qui con noi a Zainet.
Grazie a voi, arrivederci.
Zainet, la scuola che fa radio.
vecchi e col tempo che squaglia non sei più guerriero né cane di paglia e guardi le cose cambiare sospese ad un filo sottile e cresce la musica intanto nascondi un sorriso non dici che hai pianto e impari ad alzare le spalle e a vendere cara la pelle.
E allora domani va a scuola, cammina ed è sola e guarda la serie e pensa a parole d'amore e scrive una piccola canzone nuova e scrive una storia che dice domani saremo felici. Così chiudi gli occhi e conti gli amori che forse non sono abbastanza, che forse non sono i migliori. È come se accendi un fiammifero dentro una stanza che è notte di fuori e vedi le cose a distanza ma senza le forme e i colori.
Ed abbiamo allora appena ascoltato Roberto Vecchioni con Certezze.
E adesso andiamo ad ascoltare un contributo raccolto proprio dalla nostra Ilaria, Paolo Lauciani, docente di latino e greco e vicepreside presso il liceo classico Francesco Vivona di Roma.
Volevo chiederle come prima domanda, quali sono le sue valutazioni in merito ai cambiamenti che l'esame di Stato ha subito negli ultimi anni?
Allora, a mio parere i cambiamenti intervenuti negli ultimi anni per modificare l'esame di Stato sono stati in un primo tempo accettabili e mi riferisco all'introduzione di una commissione per metà interna per metà esterna con il presidente esterno, accettabili ma comunque peggiorativi dal punto di vista della qualità e dell'effettiva esperienza di verifica sui ragazzi rispetto a quello che accadeva prima con una commissione completamente esterna. Poi c'è stato l'assurdo totale con la commissione del tutto interna con un presidente unico per ogni istituto che fungeva da controllore di nulla perché in realtà era impossibile che potesse esercitare una funzione di controllo, di conseguenza l'esame diventava una ratifica pura e semplice di quello che era già stato peraltro ratificato nello scrutinio, quindi una presa in giro per gli studenti, una presa in giro per i professori, una presa in giro per il contribuente italiano che pagava tasse per queste prese in giro collettive. Adesso con questo mezzo passo indietro, la reintroduzione della commissione mista per metà interna e per metà esterna con un presidente di controllo, si è perlomeno data una parvenza di serietà, che comunque rimane molto discutibile. Io credo che se esame deve essere una prova, un banco vero e proprio di esperienza per lo studente di fronte a persone che non lo conoscono, che hanno modo di giudicarlo sulla base di quello che è il suo rendimento, così come nella vita i ragazzi dovranno trovarsi per centinaia di volte ad essere giudicati da persone che non li hanno mai visti, che non li hanno mai conosciuti e che dovranno valutare quelle che sono le esperienze sulla base della domanda, dell'interrogazione, del colloquio o di quello che sarà. Fatti così, tanto vale abolire gli esami, si fanno gli scrutini, si dà una votazione e poi la carriera scolastica, universitaria o lavorativa proseguirà con i meriti e le competenze che i ragazzi sapranno dimostrare in quel momento.
Ho capito. E cosa pensa invece del cambiamento che c'è da quest'anno del minor valore del colloquio orale, cioè da 35 punti si è passato a 30 per aumentare il valore del curriculum scolastico da 20 a 25?
Sarebbe perfetto se poi l'esame fosse fatto da una commissione totalmente esterna. Allora giustamente il curriculum scolastico ha un valore più ampio, però poi il colloquio come le prove scritte dovrebbero essere valutate esclusivamente da docenti esterni. Allora ci sarebbe un giusto bilanciamento tra quello che è un curriculum personale e quella che è la prova d'esame, che deve essere una prova seria.
E per quanto riguarda le polemiche che ci sono state in questi ultimi mesi per quanto riguarda l'ammissione all'esame invece che con la media del 6, con lo scoglio di una sola insufficienza come condizione per non essere ammessi all'esame, cosa pensa sia necessario?
Sicuramente ritengo che uno non debba essere ammesso all'esame se manifesta delle insufficienze. La media del 6 è l'ennesima presa in giro, perché con il fatto che oggi il voto di condotta fa media, ma non c'è soltanto il voto di condotta, ci sono voti in alcune materie che solitamente, tranne rarissime eccezioni, sono portatrici di 8, 9, 10 di larga manica, per cui evidentemente una persona che ha 9 in educazione fisica, 10 in storia dell'arte, 9 in condotta, anche avendo 3 o 4 in latino e greco, per fare l'esempio del classico, sarebbe comunque ammesso. Quindi non esiste il bilanciamento, non esiste l'equità, anche perché chiaramente tutte le materie sono importanti, ma ritengo che ci siano delle materie che per esempio hanno 4 ore settimanali e dovrebbero avere un peso diverso rispetto a quelle che hanno un'ora settimanale, senza entrare nel merito e nella sostanza di quella che è la materia stessa. Per quanto concerne il voto di condotta, visto che l'abbiamo citato, è l'ennesima aria fritta proposta al pubblico, perché sembra che sia arrivato un cataclisma, quando in realtà l'orientamento dei dirigenti scolastici è quello di mantenere esattamente il bilanciamento dei voti di condotta che si sono sempre dati, ragion per cui un 7 in condotta è una cosa eccezionalissima, il minimo voto anche per un ragazzo piuttosto vivace è 8 e quindi il ragazzo si trova comunque con un 8 che fa media, figuriamoci con 9 e col 10. In realtà le scuole che hanno il coraggio di dare 5 e 6 in condotta io non ne ho ancora mai viste e sostanzialmente si conteranno sulla punta delle dita di una mano.
E l'ultima domanda invece riguarda il famoso percorso d'esame, la tesina d'esame, che doveva avere uno spazio abbastanza evidente e invece negli anni si è visto che ha acquisito un ruolo sempre più marginale e trattato in qualche modo come tesina quasi scopiazzata, no? Una specie di proforma.
È esattamente così. Il percorso, che non dovrebbe essere una tesina vera e propria, ma dovrebbe essere un modo di articolare le conoscenze e le competenze acquisite su diversi fronti disciplinari, diventa in realtà il modo per iniziare il colloquio con un argomento a piacere. Dal punto di vista delle commissioni è così sentita, è una noiosa introduzione di 10 minuti che viene valutata soltanto in quei rari casi in cui dimostra una originalità che molto spesso non c'è, un po' perché nel corso degli anni si sono accumulati di tutti gli argomenti possibili e immaginabili, un po' perché grazie al mezzo internet sono ormai alla portata di tutti. Non dico fonti da scopiazzare, ma perlomeno tutti gli spunti che tolgono spazio all'originalità e all'inventiva.
E ci ha raggiunto in collegamento telefonico Jacopo, giovani reporter di Zainet e prossimo maturando. Benvenuto Jacopo, ciao!
Buongiorno a tutti, buongiorno!
Allora, sei pronto per la maturità? Cosa ci racconti?
Vabbè, come tutti quelli che arrivano quasi alla maturità, nessuno è pronto, quindi sfrutteremo i 25 giorni che precedono l'esame dalla fine della scuola per studiare. No, vabbè, adesso a parte gli scherzi, uno studia, ma intanto, a meno che non sia veramente uno studente, come si dice, un secchione, è difficile che uno si sia preparato veramente da settembre a questo esame di maturità. Io sono stato bravo quest'anno perché ho fatto pochissime assenze a differenza degli altri anni, ho preso sempre appunti, sono stato sempre molto attento in classe. L'unica cosa che posso fare adesso è andarmi a riguardare tutti quanti gli argomenti trattati, già comunque riassunti sui quaderni in classe, comunque ho fatto un lavoro di classe più che di casa.
E allora tu sei stato sicuramente uno studente modello, però al contrario, quello che dicevi, ci sono già in atto delle strategie di copiatura, ci sono già, come tutti gli anni, cominciano ad uscire i toto, le scommesse su chi uscirà, su chi, quale sarà l'autore?
Vabbè, certo, ci sta. Per quanto mi riguarda, io faccio lo scientifico, quindi per quanto mi riguarda tutti quanti hanno paura che esca come tema Darwin, perché anche sarebbe un tema di natura scientifica alla fine, e poiché quest'anno è il centenario della nascita. E invece poi si pensa se sia il futurismo un'altra delle possibili tracce. Insomma, come sempre, i giorni che precedono la maturità sono pieni di ipotesi e di potrebbe uscire questo, potrebbe uscire quello, e poi puntualmente queste ipotesi vengono scongiurate al momento dell'apertura delle buste.
Allora Jacopo, ti volevo chiedere quali sono i tuoi cavalli di battaglia e i punti dolenti, ovvero la prova che ti mette un po' più paura.
Allora, io da bravo ragazzo che sono scientifico e che ha preso il debito di matematica per 5 anni di seguito, ho paura tremenda della prova di matematica. Più che paura è quasi una rassegnazione, perché dico, intanto se in 5 anni non sono riuscito a andare bene in matematica, sicuramente non mi verrà l'illuminazione alla maturità, quindi insomma cercherò di fare quello che posso fare, di copiare quello che riesco a copiare, e punto molto sulla prova di italiano, sulla terza, insomma sulle altre prove, sull'orale, insomma sulle altre prove. Quella di matematica sono sicuro, quasi, cioè sono rassegnato al fatto che non andrà bene, come tutti gli studenti alla fine. Adesso non voglio fare il malcomune mezzo gaudio, però purtroppo è quello.
E credi che attorno alla maturità si sia un po' creato anche dai giornali, dalla televisione, ma anche dal sentire comune, una sorta di cappa, di alone, di ansia, di preoccupazione forse eccessiva?
Ma io sì, questo qui ne sono quasi sicuro, anche perché tutte le persone a cui i nostri ascoltatori, a cui io posso chiedere informazioni sugli esami di maturità, soprattutto ragazzi, i nostri amici che hanno fatto gli esami quest'anno, l'anno scorso, così, quasi tutti ci dicono che è stata, cioè hanno una paura pazzesca, poi al momento che è iniziato l'esame hanno scoperto che fondamentalmente è una grande buffonata, diciamo.
E a proposito delle tesine, secondo te sono dei meri lavori che ogni anno devono essere consegnati, ma che poi non vanno ad incidere molto sul voto, oppure è davvero un'opportunità per lo studente per approfondire ciò che gli piace e per esprimere quella che è la sua creatività?
Possono essere tutte e due le cose, dipende sempre dai professori che uno ha davanti, perché ci stanno situazioni nelle quali studenti, alunni si impegnano a fare tesine proprio perché è il momento nel quale possono dimostrare quali sono le proprie capacità, anche nel collegare i vari argomenti, nel dimostrare quello che loro hanno di bagaglio culturale, che si sono creati anche all'esterno delle quattro mura scolastiche. Spesso e volentieri può capitarti una commissione di esaminatori, di professori che poco interessa questo aspetto, quindi mi interessa poco capire bene il ragazzo che cosa porta di suo oltre ai suoi voti, e però ti può capitare anche la commissione che sta molto attenta a questo, quindi è puramente a seconda delle situazioni questa famosa tesina viene calcolata in modo diverso. In certe commissioni l'esposizione della tesina può durare 5 minuti, in altre anche 20, quindi è molto relativa come cosa.
E tu cosa porti nella tesina?
Io porto una bella tesina sull'opera, perché come dire è la mia grande passione, e insomma appunto anche un po' sull'originalità del tema, cioè non voglio sembrare che pecco di superbia, comunque non credo che ci siano molti ventenni che amano l'opera. Spero che la commissione che mi esaminerà si è interessata a questa cosa, e naturalmente poi bisogna anche prepararsi sul resto, perché sennò uno rischia che fa una bellissima esposizione della propria tesina, però quando ti chiedono un argomento al di fuori di questa non gli sai rispondere. Lì credo ci fa una figura ancora peggiore di uno che non si è preparato bene la tesina.
E così poi dovresti fare un bel volo come la Tosca.
Vabbè, certo.
Ringraziamo allora Jacopo, un grande in bocca al lupo da parte di tutta la redazione di Zainet. Grazie Jacopo. E siamo giunti al termine di questa puntata di Zainet. Io ricordo ai nostri ascoltatori, come sempre, i nuovi sondaggi presto online su www.zai.net, mentre il libro che oggi vi segnaliamo per approfondire l'argomento della puntata è Ultimo Banco di Federica Bellinati e Palmira De Angelis, edito da Edilet. Ringrazio Ilaria per essere stata in nostra compagnia. Grazie Ilaria.
Ciao.
Chiara Falcone alla regia, da Antonella Andriuolo e Caterina Mascolo è tutto. L'appuntamento con Zainet torna domani. Ciao a tutti!